dicevo che qualcuno si potrà preoccupare moltissimo, perché dice: qua siamo ancora a Enoch 10, primo Enoch 10, dobbiamo parlare di questo libro di 105 capitoli e finiamo stanotte. E invece no, finiremo oggi pomeriggio. Allora, sono entrambi, sì. È acceso questo? Arriva il filo? Sì, ecco. Ci sentiamo o abbiamo abbassato inavvertitamente i volumi? Siamo arrivati al capitolo 10. Sentite un po', anche questo capitolo. Allora, adesso arrivo dando un maggiore attenzione fino al capitolo 14, saltando, poi dopo vedrete che a grandi balzi arriviamo all'85, quindi acceleriamo. Però queste pagine sono fondative di tutto il libro. Il Signore disse a Raffaele: lega a Azazel mani e piedi e ponilo nella tenebra, spalanca il deserto che è in Dudael e ponilo là, ponigli sopra pietre tonde e aguzze e coprilo di tenebra, stia là in eterno e coprigli il viso che non veda la luce, e nel grande giorno del giudizio sia mandato al fuoco. Allora vedete che c'è una prima punizione che mi sembra all'origine della concezione, appunto, la prima morte, il primo modo di trattenere i demoni, e quindi forse all'origine della concezione dei mille anni, il primo giudizio in vista del grande giudizio, e fa vivere la terra che gli angeli hanno corrotto. Quindi la terra grida, e allora come prima cosa si legano gli angeli per un certo tempo perché la terra abbia respiro. Annunzia che io farò vivere la terra e che non tutti i figli dell'uomo periranno a causa del segreto di tutto quello che gli angeli vigilanti hanno distrutto e insegnato ai loro figli. E tutta la terra si è corrotta per aver appreso le opere di Azazel, e ascrivi a lui tutto il peccato. E il Signore disse a Gabriele. Quindi qui abbiamo tre ingiunzioni che Dio rivolge, prima a Raffaele e poi a Gabriele e infine a Michele. Disse a Gabriele: va contro i bastardi e i reprobi e contro i figli di meretrice, distruggi di fra gli uomini i figli di meretrice e i figli di angeli vigilanti, falli uscire, mandali l'uno contro l'altro, essi stessi, poiché non hanno lunghezza di tempo, periranno per scambievole uccisione, e tutti loro ti pregheranno, e non riuscirai i loro padri, poiché per loro i padri sperano la vita eterna, che ognuno di loro viva 500 stagioni di pioggia. E poi disse a Michele: annunzia a Semeiasa e agli altri che insieme con loro si unirono con le donne per corrompersi con esse in tutte le loro impurità, quando tutti i loro figli si trafiggeranno a vicenda e quando vedranno la morte dei loro cari, legali per 70 generazioni sotto le colline. Di nuovo questi demoni imprigionati mani e piedi sotto le montagne, sotto le colline della terra fino al giorno del loro giudizio e della loro fine, fin quando si compierà l'eterna condanna. Quindi un primo modo per trattenere i demoni dal loro influsso perfido sull'umanità. E allora li porteranno nell'inferno di fuoco, ecco il fuoco dell'inferno, e saranno chiusi per l'eternità in tormenti e in carcere. Quando Semeiasa brucerà e si estinguerà, da allora insieme con loro essi saranno legati fino alla fine delle generazioni, e distruggi tutte le anime del piacere e i figli degli angeli vigilanti, perché hanno fatto violenza agli uomini. Disperdi dalla faccia della terra tutta la violenza. Finisca ogni cattiva azione e appaia la pianta della giustizia. Qua c'è la prima occorrenza di questa pianta di giustizia di cui si parlerà nella Apocalisse delle settimane. Avete sentito che si parla di 70 generazioni e di pianta di giustizia. Nell'Apocalisse delle settimane, nei capitoli 91 e 93, si torna su questa vicenda. La pianta della giustizia deve essere giustizia, perché altrimenti tutta la creazione è soffocata dal male, e quindi questa pianticella verrebbe soffocata. Dirò di più su questa bella immagine, che è importante, la pianta, Israele come vigna, come campo del Signore. Appaia la pianta della giustizia e della rettitudine. Le azioni saranno rivolte al bene, giustizia e rettitudine saranno per l'eternità piantate in letizia. E allora tutti i giusti loderanno il Signore, saranno vivi fino a che mille generazioni si compiano e compiranno in pace tutto il tempo della loro giovinezza e i loro sabati. E in quei tempi tutta la terra sarà lavorata nella giustizia e sarà tutta quanta piantata di alberi e si riempirà di benedizione. E pianteranno su di essa tutti gli alberi di letizia e vi pianteranno sopra le viti, e la vite piantata vi sopra darà frutti in abbondanza. E di tutto il seme che vi sarà seminato, una misura ne darà mille, una misura di olive farà 10 torchi di olio. E qui forse dobbiamo richiamare anche l'immagine della prosperità, delle visioni finali di Amos 9, le colline che colano vino abbondante. E tutto seme che vi sarà seminato, una misura ne darà mille, una misura di olive farà 10 torchi di olivo. E tu monda la terra ad ogni violenza, ad ogni iniquità, ad ogni peccato, ad ogni turpitudine. Quindi vedete che la giustizia di Dio serve e si presenta come modo per arginare la violenza che soffoca la vita. La giustizia come un limite posto al male, perché i giusti possano vivere, perché la vita si diffonda, e tutti i figli degli uomini siano giusti, e tutte le genti mi adorano e mi venerano. E quindi, come il diluvio universale è arrivato perché ci fosse una vita nuova, così ci deve essere un giudizio perché ci sia finalmente vita. Ora, queste pagine incidono sia nella presentazione dell'avvento della salvezza, nella redenzione portata da Gesù, sia nella descrizione della fine dei tempi. E quindi quando noi leggiamo le parti delle Apocalissi, in Matteo, in Marco, in Luca, dobbiamo vedere che questo materiale, e quindi l'abominio della desolazione, il sole che si oscura, queste pagine, la guerra, l'inverno che sopraggiunge, questa distruzione, queste pagine vengono citate per dire: ecco che si compie tutto nel giudizio. Oppure nella narrazione giovannea, in cui in Gesù si compie il giudizio. Dobbiamo avere nelle orecchie questo giudizio. È il giudizio che finalmente precipita la violenza e il male lontano dagli uomini, perché possa fiorire la giustizia. Allora, queste concezioni, dicevo, nella comunità primitiva vengono utilizzate per dire: ecco che Gesù finalmente compie il giudizio e argina il male. La sua morte procura la redenzione, procura l'espiazione, giudica il male. Queste stesse immagini poi vengono utilizzate per immaginare il compimento, quando tutti gli uomini vedranno quello che si è realizzato in Gesù. E quindi queste stesse immagini nell'Apocalisse di Giovanni vengono poi riprese per parlare della Gerusalemme nuova e quindi lo stagno di fuoco. Quindi queste pagine sono per noi importanti su questi due fronti, perché da un lato dicono il giudizio portato dalla croce di Gesù sul male e dicono il giudizio ultimo perché ci sia la vita eterna. E allora aprirò gli scrigni di benedizione. Ecco, ora concludo questa prima parte con il famoso capitolo 14. Sentite, mi direte voi perché è famoso. Allora, qui deve esserci l'espressione della lingua di carne. Allora, Enoch dice: me ne stetti sulle acque di Dan, in Dan, che è a destra della regione occidentale di Armon. Anche lui ha una visione vicino a un corso d'acqua. Il corso d'acqua lo troviamo all'inizio del libro di Ezechiele, il canale Chebar, il corso d'acqua compare anche negli Atti degli Apostoli, dove le comunità si trovano, forse per la purificazione, e quindi anche Ezechiele si trova in esilio a Babilonia, e come ci si fa a purificare? Si cerca l'acqua corrente. Oppure troviamo però nelle Apocalissi che le rivelazioni sono date presso corsi d'acqua, e questo tema della purificazione è tipico dell'Apocalisse, come abbiamo anche parlato ieri e anche adesso nell'intervallo con alcuni di voi. Allora lui sta presso le acque di Dan e mi venne un sogno, caddero su di me delle visioni, ebbi la visione del castigo divino da dire ai figli del cielo che dovevo rimproverare. Questo è scritto, questo scritto è la parola di giustizia, capitolo 14, e di rimprovero degli angeli vigilanti eterni, così come il santo il sommo mi ordinò di dire in quella visione. Io vidi in sonno quello che ora dico con lingua di carne. Ve lo anticipavo ieri, e quindi per approssimazione lo deve dire. E col mio spirito, la bocca che il sommo diede agli uomini perché parlino con essa, e con lo spirito che Dio diede agli uomini perché pensino con la mente. Come egli creò e concesse agli uomini di pensare parole di sapienza, così creò anche me, e mi concesse di rimproverare gli angeli vigilanti, figli del cielo. Io ho scritto la vostra preghiera, e nella mia visione mi è apparso così, che la vostra preghiera non vi gioverà in tutto il tempo dell'eternità e che la condanna è definitiva. Un poco più avanti, alla linea 8 leggo: e a me così apparse la visione, ecco le nuvole nella visione mi chiamavano e anche la nebbia, il corso delle stelle e dei fulmini mi incitava a correre e mi premeva, e i venti nella visione mi facevano volare, mi incitavano ad avere fretta e mi portarono su nel cielo. E io vi entrai fino ad avvicinarmi a un muro costruito in cristallo, e lingue di fuoco lo circondavano, e ciò cominciò a incutermi spavento. Io entrai nelle lingue di fuoco e mi avvicinai alla grande casa che era costruita in cristallo. Le pareti di quella casa erano come il mosaico di una tavola pittorica in pezzetti di cristallo, e il pavimento era cristallo, il soffitto era come il corso delle stelle e dei fulmini. In mezzo a loro vi erano cherubini di fuoco e il loro cielo era acqua. E vi era fuoco che bruciava intorno alle pareti e le porte ardevano per il fuoco, e io entrai in quella casa calda come il fuoco e fredda come la neve. E all'interno non vi era nulla, né voluttà né vita. Vedete che in Daniele 7 si parlava di Daniele che si avvicina al trono e ai ministri che sono fiammeggianti, eppure lui è candido come la neve, eccetera. Quindi questo testo è famoso perché è il parallelo più stretto a quello che leggiamo in Daniele 7. Lo spavento e il timore mi colsero, agitandomi e temendo caddi faccia a terra, e vidi nella visione un'altra casa maggiore di quella, con tutte le parole aperte innanzi a me, costruita con lingue di fuoco. E dappertutto vi era molta magnificenza, preziosità e grandezza, fino al punto da non poter parlare della sua magnificenza e grandezza. Il pavimento era fuoco e su di esso fulmine, e il corso delle stelle, anche il tetto, era fuoco ardente. Io guardai all'interno, vidi un alto trono, e il suo aspetto come il cristallo, e la sua rotondità come il sole splendente, e s'udiva la voce dei cherubini. Da sotto al gran trono uscivano fiumi di fuoco ardente e non era possibile guardarlo. Su di esso sedeva la grande gloria e la sua tunica era più splendente del sole e più bianca di tutte le nevi. E non era possibile per alcuno degli angeli entrare. Nell'aspetto del viso dell'onorato e del glorioso era possibile a qualunque creatura di carne guardarlo. Fuoco di fuoco ardente era intorno a lui e un gran fuoco gli era innanzi e delle decine di migliaia che gli erano intorno e davanti non vi era alcuno che si avvicinasse ad egli ed egli però non abbisognava di santo consiglio e i santi che gli erano vicini non si allontanavano né di notte né di giorno, non si separavano da lui. Io fino ad allora me ne ero stato con il velo sul viso tremando. Il Signore con la sua bocca mi chiamò e mi disse: Enoch, avvicinati qui e alla mia santa voce, e mi fece alzare ed avvicinare fino alla parola, fino alla porta, e io faccio lì in giù, guardavo. Ecco, questa è l'inizio, è la descrizione che inizia poi la consegna di un'altra rivelazione che Dio stesso impartisce ad Enoch. Vedete come si descrive Dio sul trono, circondato dal fuoco e dalla neve. E questo modo di descrivere Dio è molto vicino a quello di Daniele 7, commentato ieri, ma è molto simile anche alla scena della trasfigurazione, quando improvvisamente gli apostoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, vedono che Gesù, le sembianze di Gesù sono candide, le sue vesti sono candide come la neve, è l'intuizione della divinità di Gesù. Il suo volto cambia, le sue sembianze cambiano, è l'intuizione della divinità di Gesù. E Gesù trasfigurato appunto pare come colui che è seduto sul trono. E questa stessa maniera di parlare la ritroviamo all'inizio dell'Apocalisse, quando appare il risorto con il volto più splendente del sole nell'ora più calda del giorno e le sue vesti candide. Questa è l'intuizione di Dio. Dicevo che da qui in poi si comincia a prospettare la rivelazione di Enoch che percorre la terra, le profondità degli abissi e il cielo. Poi nel secondo libro delle parabole, nel secondo libro chiamato libro delle parabole, abbiamo i capitoli da 37 a 71. Qui si annuncia l'imminente giudizio dei giusti e degli empi. Questo libro trova la redazione finale probabilmente tra la fine del primo secolo avanti Cristo e il primo dopo Cristo e contiene le tradizioni più recenti delle tradizioni enochiche. Qui si parla del Messia, del figlio dell'uomo, descritto come il giusto, l'eletto. Si parla del paradiso e della resurrezione dei giusti, viceversa della punizione degli angeli decaduti. Vi propongo qualche cosa dal solo capitolo 46. Vidi uno che aveva capo dei giorni, la cui testa era bianca come la lana. e con lui un altro, la cui faccia aveva sembianza umana ed era piena di grazia, come uno fra gli angeli santi. E chiesi a uno degli angeli che andava con me e che mi mostrava tutte le cose nascoste, a proposito di quel figlio dell'uomo, chi è, da dove viene e perché va col capo dei giorni, con l'anziano dei giorni. Mi rispose e mi disse: costui è il figlio dell'uomo, per il quale fu fatta la giustizia, col quale è stata fatta la giustizia. Egli paleserà tutti i luoghi di deposito dei misteri, poiché il Signore degli Spiriti lo ha prescelto, e la cui sorte ha vinto tutti al cospetto del Signore degli Spiriti, in giustizia in eterno. E questo figlio dell'uomo che tu hai visto toglierà i re e i potenti dalle loro sedi e i forti dai loro troni, scioglierà i freni dei forti e spezzerà i denti dei peccatori. Egli rovescerà i re dai loro troni e dai loro regni, poiché non lo esaltano, non lo lodano e non gli si umiliano. Da dove è stato dato loro il regno? Ed egli piegherà la faccia dei potenti, li riempirà la vergogna, e la tenebra sarà la loro sede, e i vermi il loro letto, e non avranno speranza di risollevarsi dal loro letto, perché non esaltano il nome del Signore degli Spiriti. Ed essi sono quelli che giudicano le stelle del cielo, eccetera. E poi dopo si dice al 47: in quel tempo sarà salita la preghiera dei giusti e il sangue del giusto sarà salito dalla terra fino al cospetto del Signore degli Spiriti. In quel giorno si uniranno i santi che stanno nell'alto e a una voce intercederanno, pregheranno, magnificheranno, loderanno, benediranno il nome del Signore degli Spiriti a causa del sangue dei giusti. Allora, questi due capitoli sono importanti, sono famosi per la descrizione del figlio dell'uomo e poi per la comparsa del sangue del giusto e dei sangue dei giusti. Allora, questa realtà si era profilata ieri nell'Apocalisse di Daniele, perché dicevamo che quando arriva il figlio dell'uomo, arriva quando i maschilim, quando i saggi patiscono, attraversano le sofferenze e vengono uccisi. E quindi la tradizione del figlio dell'uomo già in Daniele è legata a una vicenda di passione, di morte. Abbiamo parlato del martirio. E poi sempre nel libro di Daniele questa vicenda del figlio dell'uomo è collegata alla tradizione del servo del Signore, perché i servi del Signore avranno successo e splenderanno come le stelle del cielo dopo essere stati umiliate, proprio come il figlio dell'uomo, che è stato umiliato e poi avrà successo. Ricordate che in Isaia 53, dove si dice che ecco il mio servo avrà successo, si dice Yaskil, avrà successo, e il servo è maschil. E poi il servo renderà giusti molti, proprio come i giusti portano giustizia e rendono giusti molti. Insomma, i capitoli 11 e 12 di Daniele sembrano citare Isaia 52-53. Fatto sta che la tradizione del figlio dell'uomo, sin in Daniele, si lega alla tradizione del servo del Signore che sparge il sangue e però rende giusti e viene esaltato. E vediamo che queste tradizioni, la tradizione del figlio dell'uomo, è intrecciata alla tradizione del servo del Signore anche nel primo libro di Enoch, dove si parla del figlio dell'uomo glorioso, tutto bianco nella luce, e d'altra parte lui che è il giusto, descritto poco prima della menzione del sangue del giusto. E poi in Daniele si parlava dei saggi e qui si parla del sangue dei giusti. Insomma, il figlio dell'uomo che è seguito, così come nell'Apocalisse ci sono quelli che seguono l'agnello ovunque lui vada e lavano le loro vesti nel sangue dell'agnello. E questi testi sono importanti. Questi testi, dicevo, possono essere del primo avanti Cristo, del primo dopo Cristo, però sono testi che forse dobbiamo avere presente quando leggiamo il Vangelo di Matteo e quando Gesù dice voi chi dite che sia il figlio dell'uomo? Ci sono tante tradizioni sul figlio dell'uomo, su questo figlio dell'uomo glorioso, e Pietro dice tu sei il Cristo. E quindi Pietro, che ricevendo una rivelazione dal Padre, non dal sangue, non dalla carne, ma il Padre gli rivela che il figlio dell'uomo, questa creatura celeste, il giusto, l'eletto, è presente nella carne di Gesù e dice tu sei il Cristo. E il capitolo 16 di Matteo è preceduto dai farisei che chiedono dei segni celesti, e Pietro invece e Gesù replica dicendo che il grande segno è quello di Giona, e quindi non bisogna guardare in cielo ma bisogna guardare a Giona che ha convertito con la sua predicazione, e quindi il grande segno è la predicazione di Gesù, è il segno del Vangelo. E quindi Gesù dice guardatevi dal lievito dei farisei, sembra dire non lasciatevi sviare, non andate a cercare segni prodigiosi nel cielo. E Pietro sembra capire e quindi smette di cercare nel cielo segni eclatanti e dice tu sei il Cristo, il figlio dell'uomo è nella tua carne, il figlio dell'uomo glorioso è qui, sei tu. E dicendo così Pietro trova il sommo della solidità, gli viene detto che ha trovato la roccia, che lui stesso, che è pure carne, diventa roccia, diventa Pietro. Tra l'altro è bello leggere un po' l'aramaico di Primo Enoch, perché ad esempio si trova la parola Kefa, quando leggeremo nell'Apocalisse degli animali, quando c'è una pecora che va su una roccia ed è Mosè che va a ricevere la rivelazione, va sulla Kefa, e lì si usa questo termine Kefa per dire la montagna, una roccia, così, perché sapete che c'è la questione, cosa pensava Gesù se diceva Cefa, pensava al sassolino, pensava a cosa, pensava a che nome, che cosa esattamente intendeva lui per roccia, eccetera. Allora bisogna guardare gli usi di questa parola nell'aramaico di questi tempi, quindi di questo tempo, quindi Primo Enoch è importante anche per quello, primo l'aramaico. Allora la solidità di Pietro non viene, la certezza di Pietro, la forza per stare in piedi non gli viene dal cielo, ma gli viene riconoscendo nella carne di Gesù il figlio dell'uomo. Questi testi sono importanti, ci aiutano un po' ad avere negli orecchi forse i discorsi che si facevano a tempo di Gesù. Noi sappiamo che il rabbinismo ha preservato una delle correnti del giudaismo antico, ma il giudaismo antico dal quale nasce il cristianesimo è ben più ricco, quindi ci sono i sadducei che scompaiono sostanzialmente, perché con la soppressione del Tempio loro che erano attorno al Tempio non hanno successo. E poi farisei, sadducei, poi ci sono esseni di cui parleremo domani, ci sono correnti apocalittiche. Tutte queste correnti, sostanzialmente, c'è la corrente samaritana che rimane appena un lumicino. Quindi nel rabbinismo sentiamo la voce di una parte del giudaismo antico, ma E quindi noi abbiamo bisogno di conoscere le tradizioni rabbiniche, di conoscere il mondo ebraico, ma questi testi ci consegnano una vita che è stata mutilata, e non dobbiamo sorprenderci. Noi conosciamo pochissimo della cultura antica, conosciamo quello che si è preservato nei manoscritti, perché sono stati copiati, che non sono stati distrutti, eccetera. E allora questi testi forse contribuiscono a una migliore conoscenza del Nuovo Testamento. Io cerco sempre di accompagnare la lettura e la rilettura delle scritture con la lettura anche di fonti antiche, perché mi aiutano a capire un po' meglio il contesto e quindi a rendermi conto di dati che sono presenti nel testo biblico. E quindi sono aiutato dalla lettura di questi testi, per questo motivo, la lettura di testi di Qumran, ma anche testi della Mesopotamia, testi della Persia, oppure leggere iscrizioni achemeniti, iscrizioni neoassire. C'è tantissimo materiale che ci aiuta, leggere qualcosa che dalla letteratura egiziana. Leggevo ieri l'altro una recensione, poi dopo mi rimetto in strada, la recensione ha un volume recente sul genere letterario, a proposito del genere letterario, il genere letterario racconto di nascita prodigiosa, e questo volume raccoglie testi dall'Egitto antico, dalla letteratura itita, dalla letteratura greca, ci aiutano a capire meglio il genere letterario e quindi capire meglio il linguaggio dell'autore sacro. Allora, poi dal capitolo 72 al capitolo 82 abbiamo il libro dell'astronomia, da 72 a 82, dove il tempo è calcolato secondo l'anno, non lunare bensì solare. E in questo libro sembra che l'anno però abbia 364 giorni. Si parla di disordini cosmici che attendono gli ultimi tempi, in questo senso si sono rintracciate parti apocalittiche. Qui, dicevo, abbiamo le parti più antiche di epoca persiana di primo Enoch. Primo foglio. Poi ecco, abbiamo il libro dei sogni, chiamato anche il libro dei sogni, dal capitolo 83 al capitolo 90. Qui Enoch riferisce a suo figlio Matusalemme due sogni che ha avuto. Dice: prima che prendessi tua madre. Ora, questo versetto che troviamo al capitolo 43 è oggetto di commento. Cosa vuol dire? È semplicemente un'indicazione cronologica? È un segno appunto del fatto che dentro primo Enoch regna un po' di disordine, quindi sono state dette delle cose che sarebbero dovute essere dette dopo? Oppure qualcuno qui trova, commenta questo versetto alla luce di una nozione ricorrente nei testamenti dei 12 patriarchi? Anche questi scritti sono molto importanti, c'è qualche cosa che è stato preservato anche in aramaico, a Qumran, e quindi ci aiutano anche quelli a entrare nel mondo del Nuovo Testamento. E questa nozione comune è quella in cui sembra che il peccato più grave è legato alla sessualità. E questo è qualcosa che mi ricordo due anni fa, a un convegno ad Amsterdam, faceva saltare sulla sedia una donna, una studiosa ebrea, E tutti gli dicevano, insomma, mettiti l'animo in pace, il giudaismo non è il rabbinismo. Allora, è vero, per il rabbinismo questa cosa non sta né in cielo né in terra, perché sapete anzi che è Dio, è il primo comandamento, crescete e moltiplicatevi, però nel giudaismo di quest'epoca ci sono anche altre modalità di parlare della sessualità, e qui è qui che si diffonde anche l'ideale e la via della continenza perfetta, della verginità, in parte attestata anche a Qumran e negli Esseni. E quindi si dice al capitolo 83, prima che io prendessi tua moglie, quasi che tua madre, quasi a dire che dopo il matrimonio Enoch non sarebbe stato più puro, non avrebbe più avuto la stessa familiarità con Dio, non avrebbe più visto. Allora, è dibattuto questo passo, però in quest'epoca ci sono testi che vanno in questa linea, che si trovano, dicevo, soprattutto nel Testamento dei 12 Patriarchi. È una lettura molto sana, quella dei 12 Patriarchi, si imparano molte cose. E, allora, nel Libro dei Sogni abbiamo Enoch che riferisce a Metusalemme, suo figlio, due sogni. Il primo sogno l'abbiamo ai capitoli 83-84, e qui si dice che Enoch in sogno previde la distruzione che sarebbe venuta col diluvio, di nuovo l'idea del diluvio. E poi ai capitoli 85-90 la nostra Apocalisse degli animali, più volte citata, che quindi andiamo a guardare. Nell'Apocalisse degli animali troviamo un'ampia, una lunga allegoria della storia universale che copre il tempo che da Adamo giunge al giudizio finale. Giudizio finale che però nella mente del compositore perviene all'epoca di Giuda Maccabeo, e quindi questo tradisce l'epoca di composizione di questi sei capitoli, che appunto l'età ellenistica attorno al 160 avanti Cristo, forse contemporaneamente a Daniele. E qui a proposito dei tempi finali si dice della sottomissione delle genti a Israele, e quindi dell'arrivo della nuova Gerusalemme e del Messia, e quindi della salvezza di tutte le genti e di tutte le razze. Quindi questo è un testo molto bello che scorriamo ora insieme. Qui seguirò una traduzione diversa che ho fatto io di recente, perché ci sto lavorando, e però voi confrontate se è diverso è perché il testo è diverso. Allora, dopo ciò vidi un secondo sogno. Ecco, siamo esatto, il secondo sogno, Libro dei Sogni, capitolo 85, il secondo sogno. Enoch levò la voce e disse a suo figlio Matusalemme: «A te parlo, figlio mio, ascolta le mie parole, inclina il tuo orecchio alla visione del sogno di tuo padre». E questo avrà fatto suonare un campanello nella vostra memoria, perché sembra di ascoltare una parola dei Proverbi. Ascolta le mie parole, inclina il tuo orecchio, è il modo con cui si parla, fino a Benedetto, insomma, a San Benedetto. Quindi vedete come il genere letterario apocalittico mutui effettivamente dal mondo sapienziale, si prefigga di istruire, propone dei paragoni come tratti dalla vita quotidiana, quindi, insomma, vedremo. Quindi, come nei proverbi dice, guarda la formica e impara l'operosità, guarda l'ape, e poi anche Isaia ha dei tratti di sapiente quando dice, guarda, l'asino, il bue sono buoni perché il padrone gli dà da mangiare, stanno alla sua greppia, mentre voi siete testardi, voi che siete figli degeneri. Allora, l'osservazione della realtà animale per trarre una lezione per la vita comune. E qui troviamo in questo scritto apocalittico, con tratti sapienziali, riferimenti costanti agli animali. E... inclina il tuo orecchio, non dice alle parole, prima ha detto le parole e poi ora dice alla visione del sogno di tuo padre. Si impara da quello che è stato visto. Ora ditemi di cosa si parla. Prima di prendere in moglie tua madre, ecco il versetto che ho anticipato, vidi, quindi era il capitolo 85, non 83, 85 versetto 3, vidi in una visione sul mio letto, esattamente come Daniele, ed ecco un bue uscì dalla terra e quel bue era bianco. Era bianco, un bue bianco. Uno magari è già contento di vedere qualche cosa di persiano, perché sapete che in Persia si parla del bue primigenio. Viene creato l'uomo primordiale e il bue primordiale. Quindi, con poverino viene ammazzato da Ariman, eccetera. Dopo di lui uscì una giovenca giovane. Con lei uscirono due giovenchi. Uno di loro era nero e l'altro rosso. E quel giovenco nero colpì il rosso, lo inseguì sulla terra. Da allora non potevo vedere più il giovenco rosso. Ma quel giovenco bianco crebbe e una giovenca giovane venne da lui. E io vidi che molto bestiame veniva da lui, che erano come lui e lo seguivano. E quella giovenca, la prima, uscì dal cospetto di quel primo bue, cercò il giovenco rosso, ma non lo trovò, si lamentava amaramente su di lui, lo cercava. Guardai finché quel primo bue venne da lei, la calmò e da quel momento non gridò. Dopo ciò partorì un altro bue bianco e dopo di lui partorì molti buoi e vacche neri. E vidi nel mio sonno quel bue bianco che crebbe uguale, divenne un grande bue bianco e da lui uscì molto bestiame bianco ed era come lui, e cominciarono a partorire molto bestiame bianco che era come loro e ognuno seguiva l'altro. Qui evidentemente si sta parlando di Adamo ed Eva. Adamo è il bue bianco, Eva è la giovenca, la giovenca, e poi il giovenco nero è Caino, il giovenco rosso è Abele, è rosso perché il suo sangue verrà sparso, l'altro è nero perché è cattivo, è nero come la peste perché uccide l'altro. Dopodiché in tutta l'Apocalisse, quando troviamo animali neri, troviamo animali appunto pronti, carichi di odio, assassini, omicidi, e quando troviamo animali bianchi, troviamo animali puri, bianchi. E quindi qua i bianchi sono Adamo e poi Set e un altro bue bianco e poi Noè, e si dice che a un certo punto nascono tutti giovenchi neri, quindi sono tutti assassini, è il dramma della distruzione che dilaga nell'umanità fin tanto che il Signore non fa nascere un bue bianco che è Noè. Poi all'interno dei figli di Noè ci sarà un figlio bianco. Poi dopo succedono delle cose bruttissime. Quando traducevo queste cose ero... sentite, andavo a mangiare tutto un po' disgustato. Allora vi leggo la cosa che mi disgustava. Mentre guardavo nella visione, ecco uno di quei quattro che erano usciti, gettò pietre dal cielo, radunò, prese due. Questi sono quattro uomini che escono, però quando escono quando si parla di uomini, visto che gli uomini sono degli animali, gli uomini qua sono gli angeli. E getta qualcosa dal cielo. Allora, facciamo da 88. Vidi uno di quei quattro che erano venuti davanti, afferrò quella prima stella che era caduta dal cielo. Vi manca un poco. Insomma, cosa è successo? È successo che è arrivato una stella e questa stella ha traviato tutti. E allora arrivano degli uomini, che sono gli angeli buoni, a legare quella stella. Afferrò quella prima stella che era caduta dal cielo, la legò mani e piedi, la gettò nell'abisso. Quell'abisso era stretto e fondo, desolazione e buio. Uno di questi trasse una spada, la diede agli elefanti, cammelli e asini, cominciarono a colpirsi e tutta la terra sussultò per causa loro. Sì, perché ho saltato una cosa un po' oscena. Tanto cose brutte ne rimangono. Allora sentite, mentre guardavo nella visione, ecco uno di quei quattro che erano usciti, gettò pietre dal cielo e radunò e prese tutte le grandi stelle. Vabbè, che si erano... E poi uno di quei quattro andò da uno dei buoi bianchi e gli insegnò a farsi una barca e vi dimorò. E tre buoi andarono con lui nella barca e la barca fu coperta e fu chiusa sopra. Stavo guardando ed ecco sette cannelle riversavano acque abbondanti sulla terra ed ecco le stanze erano aperte in mezzo alla terra e le acque cominciarono a scaturire. E queste acque finalmente travolgono tutti, quelli che erano nati dall'unione delle stelle con gli animali. E quindi finalmente muoiono i tori, gli asini, i cammelli, gli elefanti che precipitavano nell'acqua, perché erano nati tutti questi animali, gli elefanti, le volpi, cammelli. E finalmente tutti vengono precipitati nelle acque. Però, finite le acque, ecco il bue bianco uscì dalla barca. E uno di quei tre tori, figli del bue bianco, era bianco come quel bue, e uno di loro però era rosso come il sangue, e uno di loro era nero, e quel bue bianco si allontanò da loro e cominciarono a generare bestie selvatiche e uccelli, cosicché sorse da loro ogni genere di specie: leoni, leopardi, lupi, cani, iene, cinghiali, volpi, conigli, maiali, falconi, avvoltoi, nibbi, aquile, corvi. Ma tra loro nacque un bue bianco, fortunatamente. Ma questi cominciarono a mordersi, ma il toro bianco generò un asino e un giovenco bianco insieme agli asini, e crebbero. Il giovenco bianco che era nato dal toro generò un cinghiale nero e un ariete del gregge bianco. Il cinghiale generò molti cinghiali e l'ariete generò 12 pecore. Allora, le 12 pecore, siamo già arrivati ai 12 figli di Giacobbe. Però quando crebbero consegnarono una pecora di loro agli asini nella storia di Giuseppe. E gli asini sono quindi... Gli asini consegnarono quella pecora ai lupi, no? Sono gli ismaeliti. Che i lupi sono gli egiziani. E i lupi, e quella pecora crebbe tra i lupi. Dopodiché le altre pecore vanno da questa pecora e sono gli egiziani e gli israeliti che si trovano in Egitto. Poi questa pecora salì sulla roccia... Dove siamo? Ecco, arrivo sono al versetto 21 del capitolo 89 21. Io guardavo le pecore finché non uscirono dai lupi, e gli occhi dei lupi erano ciechi. Ecco che riparte qui la metafora della cecità. Gli occhi dei lupi erano ciechi, gli egiziani, perché non vedono la gloria del Signore, e i lupi uscirono a inseguire quelle pecore con tutta la loro forza. Siamo già al Mar Rosso. Il signore delle pecore andò con loro guidandole, tutte le sue pecore lo seguivano. Il suo volto era bagliante, glorioso e temibile a vedersi. I lupi cominciarono a inseguire quelle pecore finché non incontrarono presso una palude d'acqua. E quella palude d'acqua fu aperta, è il Mar Rosso. Gli corsero dietro e peggio per loro. Capite perché grazie al cielo, il primo libro di Enoch non è nella Bibbia. Insomma, è molto bello avere il libro di Enoch, però è bello anche che sia fuori dalla Bibbia, perché poi è un po' borsa, una borsata. Versetto 28. Il gregge si allontanò da quell'acqua e uscirono in un luogo deserto in cui non c'era né erba. E i loro non c'era erba. E i loro occhi furono aperti e videro. Quindi finalmente si comincia a vedere. E guardai finché il signore del gregge li pasceva e dava loro acqua da bere ed erba da mangiare. Poi qui si salta l'epoca della conquista della terra, non ci sono i giudici, si arriva all'epoca di Saul, di Davide, si arriva a Salomone e poi si passa all'era dei tempi distinti. È interessante, qualcuno si chiede perché non ci sono le tradizioni di Giosuè e di giudici. Forse non erano tenute, non erano custodite, come i samaritani tengono solo il Pentateuco, qui non si ritorna. Vedete come all'interno della tradizione non tutte le tradizioni siano considerate della stessa importanza, e quindi qui si salta la tradizione di Giosuè e giudici. Si arriva alla costruzione del Tempio e quindi si arriva al versetto 41. Cosa siamo? Ancora in 89-41 direi. Allora si dice: talvolta i loro occhi erano aperti, talvolta erano ciechi, finché un'altra pecora sorse a condurli e riportarli, e i loro occhi furono aperti. Questo è Elia. Elia. Ecco, poi arrivano le invasioni, quindi arrivano i cinghiali e cozzano, eccetera. Poi tutti sviano e concludo con cose belle. Conclude con cose belle. Allora, procedendo, a un certo punto, quindi si parla dell'apostasia, del regno di Israele, e poi si dice in 89-59 che il Signore affida a 70 pastori la cura delle sue pecorelle. Qui si rielabora la tradizione antica di Israele, per cui i capi sono i pastori del popolo. E convocò 70 pastori. In Daniele 7 abbiamo la storia che si sviluppa in 70 settimane di anni, e qui si presenta l'epoca che va dall'apostasia dell'epoca di Manasse fino alla fine Giuda Maccabeo, in come epoche assegnate a 70 pastori. Questi 70 pastori arrivano in 4 gruppi: 12, 23, 23 e 12. E quindi l'epoca di queste, al versetto 74 si dice che gli occhi delle pecore erano ciechi e non vedevano. Il signore delle pecore rimase in silenzio finché tutte le pecore furono disperse sul campo e furono mescolate con loro, non le salvò dalle loro mani l'esilio. E questo che stava scrivendo il libro perché Enoch vede che il Signore incarica 70 pastori, ma incarica anche un angelo di scrivere come si comportano tutti i pastori, e verranno a rendere conto del loro operato. E quello che scriveva lo mostrò al Signore, lo lesse nelle case del pastore delle pecore e intercedeva con lui a loro favore e gli chiedeva in loro favore. Mostrandogli ogni atto dei pastori, attestava la sua presenza contro tutti i pastori. Prese il libro e lo posò presso di lui e uscì. E continuò a guardare finché il tempo, quando 35 pastori avevano pascolato in questo modo e tutti loro completarono i loro tempi rispettivi come il primo. e altri le ricevettero, le pecore, nelle loro mani per pascolare nei loro tempi rispettivi, ogni pastore al suo tempo. E poi nel capitolo 90 arriva Alessandro Magno e il suo esercito è descritto come aquile, avvoltoi e nibbie, corvi e aquile, e cominciarono a divorare tutte quelle pecore e a beccare i loro occhi. Questo è l'apice della cecità, quando non solo le pecore hanno occhi ciechi, ma vengono cavati loro gli occhi. Ma nel quarto periodo, cioè nel tempo finale, versetto 6, ecco, nacquero degli agnelli da quelle pecore e cominciarono ad aprire gli occhi, a vedere e a gridare alle pecore. E questa è la comunità enochica. Cioè sono gli scribi, sono i saggi che, istruiti da Enoch, si rendono conto di quello che succede. Qualcuno che comincia ad aprire gli occhi. Ma essi non li ascoltavano, ma le pecore non li ascoltavano, non ascoltavano questi agnellini, né si curavano delle loro parole, ma erano estremamente sorde. Quindi vedete, cecità e sordità. E i loro occhi erano straordinariamente ciechi. E vidi nella visione che i corvi volavano sopra quegli agnelli e afferravano uno di quegli agnelli e i corvi facevano a pezzo le pecore e le divoravano. Di nuovo la comunità dei saggi che viene perseguitata. Finché uscirono delle corna su quegli agnelli e i corvi facevano cadere quei corvi, quei corni. Allora le corna sono gli agnelli che imbracciano le armi, che si fanno forte. Vediamo che, diversamente dai saggi di Enoch, questi saggi, insomma, non disprezzano troppo l'uso delle armi. Qualcuno mette in rapporto questi saggi con gli Asidei citati nel primo libro dei Maccabei, che erano vicino ai Maccabei, questi Hasidim. Versetto 10. E vidi finché un grande corno spuntò su una di quelle pecore e le guardò, i loro occhi furono aperti, e gridò alle pecore, gli arieti lo videro, sono i capi delle nazioni straniere, corsero tutti verso di lui, e quindi c'è la metafora della guerra dei Maccabei, coi Maccabei, fin tanto che arriva il giudizio finalmente al versetto 20, 90-20. Io vidi finché un trono fu costruito nella terra piacevole e il Signore delle pecore vi sedette sopra e prese tutti i libri sigillati, l'apertura dei sigilli e l'apertura dei libri, come nell'Apocalisse di Giovanni e come in Daniele, dinanzi al Signore delle pecore. E il Signore convocò quei primi sette uomini bianchi e comandò loro gli angeli comandò loro di condurre dinanzi a lui, a cominciare dalla prima stella che aveva preceduto, quelle stelle che erano cadute e si erano unite agli animali che erano poi gli uomini. E disse all'uomo che stava scrivendo davanti a lui, che era uno di quei sette bianchi, gli disse: porta quei 70 pastori a cui ho lasciato le pecore e che ne presero e uccisero più di quanti avessi comandato loro. Ed ecco, vidi tutti loro legati e stavano davanti a lui. Il giudizio fu dapprima eseguito sulle stelle e furono giudicati e trovati peccatrici e andarono al luogo del giudizio e si gettarono in un abisso ed era pieno di fuoco e bruciava ed era pieno di colonne di fuoco e quei 70 pastori furono giudicati e trovati peccatori e furono gettati in quell'abisso ardente. E io vidi in quel momento che un abisso come quello fu aperto in mezzo alla terra ed era pieno di fuoco e portarono quelle pecore cieche, furono giudicate e trovate peccatrici e furono gettate in quell'abisso ardente, bruciate. E in quell'abisso era sud di quella casa. Io vidi quelle pecore bruciare e le loro ossa bruciare. Ecco, mi fermo qui perché così oggi iniziamo in gloria con la parte più bella. E ci lasciamo con la parte del giudizio e con la parte con cui sostanzialmente abbiamo iniziato. Abbiamo visto che il primo libro di Enoch, con i vigilanti, parla di questo giudizio con le fiamme dell'abisso, ecco, e ritroviamo le fiamme dell'abisso nell'Apocalisse degli animali, una Apocalisse. Ora, grazie della pazienza, riposate e ci troviamo.